Stati Uniti e Cina, la strana coppia del regime globalizzato. Nell'attuale frangente di crisi economica globale, il confronto tra le potenze capitalistiche eccelle nella creazione di nuove nocività. Articolo pubblicato in Arcipelago, numero 50 luglio-agosto 2010. Svuotare il mare con un cucchiaio da tè non è operazione che possa riuscire agevole né fruttuosa per alcun membro della specie, quando anche un ipotetico individuo che volesse ostinarsi in tale intento fosse dotato della prodigiosa forza di persuasione da convincere un numero cospicuo di propri simili a dargli manforte. Del resto, nell'epoca in cui progrediti sistemi automatici riescono a calcolare l'esatto numero di click che gli utenti della rete informatica globale eseguono su un qualsiasi post pubblicato in un qualsiasi voglia popolare network, non è affatto facile calcolare il numero dei morti e l'entità di sofferenze superflue che il sistema altrettanto globale della dominazione capitalista fa pagare all'umanità, senza mancare di affliggere l'intera sostanza vivente del pianeta. Una tassa di anno in anno più esosa. Quando si vadano a calcolare gli interessi accumulati in millenni di storia, ecco che il mare è divenuto almeno un oceano. Qualcosa insorge, credo, dentro ciascuno. Vogliamo un mondo finalmente abitabile, dove sia possibile amare, godere del sole, baciarsi sotto la pioggia, far crescere bambini cui poter affidare la speranza che sia stata nostra di essere un giorno felici, senza di noi. Allora, prima di tutto, farla finita con la guerra. Non è certo l'unica nocività che gravi, ancora e soprattutto oggi, sugli uomini e le donne del mondo. La fame, l'analfabetismo, l'ignoranza, gli effetti sulla vita di una scienza che sembra mirare un bersaglio imprecisato tra il profitto e la cieca predittività. Quelli di un sistema produttivo che gli oceani li riempie di plastica. Tutto ciò andrebbe calcolato nel bilancio di una più generale guerra della specie umana contro se stessa e contro la natura. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ci sono stati circa 30 conflitti armati in corso in ogni anno. In tali conflitti il 90% delle vittime appartenevano alla popolazione civile, contro il 50% della Seconda Guerra Mondiale e il 10% della prima. La crisi economica, fenomenologia di una struttura. La sparizione delle scatole cinesi dai buffi e bonari nomi di Fannie Mae e Freddie Mac è l'epifenomeno finanziario della crisi economica, di cui non è irrealistico paventare perniciose conseguenze sul piano militare. Il deficit pubblico degli Stati Uniti, ancora oggi il più vorace mercato al mondo, eccellente per consumi, è garantito in parte determinante dalla Repubblica Popolare Cinese, che è il proprietario di maggioranza dei buoni del tesoro che lo finanziano. Tutto ciò avviene mentre il governo di Pechino continua ad aprire spazi alla libertà d'impresa delle multinazionali di tutto l'Occidente e, periodiche, sopraggiungono proteste di membri illustri degli apparati economici americani che accusano la Cina di giocare sporco sul valore del renminbi. Appena prima di entrare in carica nella nuova amministrazione democratica, il segretario al tesoro designato, Tim Geithner, dichiarò che la Cina starebbe manipolando il valore della divisa nazionale per trarne vantaggi commerciali. Intanto gli Stati Uniti armano la Corea del Sud, mentre la Russia arma sia Cina che India. L'Europa offre il suo contributo ad argine, nonché nel fuoco del vasto e assai incandescente teatro bellico medio e centro orientale. Quando si considerino gli armamenti nucleari, i giganti sono ancora Russia e Stati Uniti, laddove la parte dei vasi di coccio la fanno sia la Cina che l'Europa contraddittoriamente unita. Se fino ad oggi gli Stati Uniti hanno puntato sul controllo delle risorse petrolifere medio orientali e dei gasdotti dell'Asia centrale, L'annuncio dell'inizio del 2007 da parte del presidente George Bush, allora in carica, riguardo alla costituzione di un comando unificato per l'Africa presso il Dipartimento della Difesa, aveva fatto presagire un mutamento di strategia. Tale scelta organizzativa, congiuntamente all'acquisizione di basi in Uganda, Gabon, Senegal, Zambia, Ghana, Marocco, Tunisia, Nigeria, Angola e Algeria, sarebbe consistente al progetto di incrementare dal 15 al 25-30% la quota del petrolio africano a copertura del fabbisogno nazionale. Nella medesima area, i cinesi non sono certo rimasti con le mani in mano, promuovendo investimenti soprattutto nel settore minerario e petrolifero in tutto il continente, dove già oggi il dissesto ambientale, sociale e politico ha raggiunto in molti paesi i limiti dell'intollerabilità. Basti pensare ai territori del Delta del Niger e a piaghe oramai endemiche, quali quella dei bambini reclutati nelle milizie di ogni genere e turpitudine. La scelta dell'attuale amministrazione, annunciata nel marzo di quest'anno dal presidente Barack Obama dalla base militare di Andrews nel Maryland, di voler promuovere una campagna di trivellazioni offshore lungo le coste patrie, in quanto scelta autarchica e coerente con i postulati cari ai rivali repubblicani, suggerisce il quadro sufficientemente apocalittico di un rinascente nazionalismo, votato a perseverare nell'accaparramento delle risorse petrolifere e a fare incetta di nocività. Il disastro della piattaforma della British Petroleum nel Golfo del Messico si lascia avvertire quale primo refolo di uno sciagurato uragano di catastrofe. Si offre sulla ribalta della società dello spettacolo in guisa di sardonica nemesi, cui il governatore dello stato del Texas, il repubblicano Rick Perry, ha voluto aggiungere il proprio fiato, riconoscendovi i segni di un atto di Dio. Dinanzi a tanto ostentata esibizione di messianismo, ci pare opportuno e necessario rispondere con parole che oggi più che mai sono confinate ai margini del censorio silenzio dell'attuale e pur faconda chiacchiera politica. Omnia sunt communia, usò dire Thomas Müntzer, che in verità fece aleggiare il vento messianico sulla rivolta dei contadini tedeschi del 1525. Conclusioni per qualcosa che vuole iniziare. Mentre la crisi economica investe anche la popolazione cinese, cavallo da tiro dell'economia globalizzata, il contrasto economico e militare tra Stati Uniti e Cina, che ha ovviamente più seri fronti di attrito nell'area del Pacifico, a cominciare dalla irrisolta questione di Taiwan, si sviluppa in una situazione sempre più simile a quella che caratterizzò gli anni della Guerra Fredda, il cosiddetto equilibrio del terrore. Giusto pochi giorni fa, il premier giapponese Hatoyama ha dovuto chinare il capo e riconfermare alle forze armate americane il diritto all'uso della base strategica di Okinawa. Tutto ciò mette in luce la necessità di una lotta di classe internazionalista che si opponga alla dominazione presente, dispensatrice di morte e disperazione. Che si opponga con la risolutezza che i tempi esigono.
Shabbat shalom.
Capitale finanziario e declino dell'imperialismo occidentale. L'incapacità di dominare i mercati delle economie emergenti presagisce il collasso del capitalismo finanziario e soffia sul fuoco della guerra. Articolo pubblicato in Arcipelago, numero 51, settembre-ottobre 2010. Nel saggio L'imperialismo, fase suprema del capitalismo, che scrisse nella primavera del 1916, in media re della Grande Guerra, del conflitto mondiale che inaugurò un secolo di sterminio e catastrofe sulle solide basi dell'organizzazione tecnica e industriale, Lenin utilizzò in abbondanza uno strumento retorico ben noto sin dagli albori della cultura occidentale, quello di ricorrere alle tesi dei propri contraddittori per svilupparle fino alle conseguenze paradossali implicite nei loro assunti, nell'intento di svelare così la falsa coscienza che vi agisce da principio generatore. Metodo socratico par excellence. Verso uno dei suoi antagonisti, Lenin, si mostrò invece meno caustico e spietato. Si tratta di John Atkinson Hobson, autore di Imperialism a Study. Nel trattato del 1902, l'economista inglese, coerente alla prospettiva di tenace difensore del liberalismo classico che gli era propria, aveva mosso al sistema dell'economia capitalista del suo tempo critiche le quali, ad occhi inclini alla meraviglia, potrebbero oggi apparire persino profetiche. A partire dalla crisi economica del 1873 erano andati intensificandosi i processi di concentrazione del capitale e si erano consolidati i blocchi del potere finanziario capeggiati dalle grandi banche monopoliste. Nel prognosticare gli effetti sociali che l'evoluzione di tali dinamiche avrebbe comportato, Hobson congetturava che nei paesi di origine dello sviluppo industriale si avrebbe un piccolo gruppo di ricchi aristocratici, traenti le loro rendite e i loro dividendi dal lontano Oriente, accanto ad un gruppo alquanto più numeroso di impiegati e di commercianti. e ad un gruppo ancor maggiore di domestici, lavoratori dei trasporti e operai occupati nel processo finale della lavorazione dei prodotti più avariabili. Allora scomparirebbero i più importanti rami dell'industria e gli alimenti e i prodotti base affluirebbero come tributo dall'Asia e dall'Africa. A coronamento della propria intuizione chiaroveggente, egli invitava poi ogni scettico ad immaginarsi quale immensa estensione acquisterebbe tale sistema quando la Cina fosse assoggettata al controllo economico di consimili gruppi finanziari, di investitori di capitale e dei loro impiegati politici, industriali e commerciali, intenti a pompare grandi profitti dal più grande serbatoio potenziale che mai il mondo abbia conosciuto, per consumarli in Europa. Ora, tutto ciò si è pienamente realizzato nei paesi occidentali, che sono stati la culla dello sviluppo industriale a partire dalla seconda metà dell'Ottocento e che ancora oggi vestono l'abito politico, sempre meno calzante, della democrazia parlamentare. Si è calcolato che delle transazioni finanziarie, che a velocità sempre più parossistica e furtiva solcano il corpo mistico dell'economia globalizzata, soltanto uno striminzito 10% corrisponda ad una produzione reale di merci. Come si impone ai cittadini e ai lavoratori il dominio di un tale sistema morboso e schizofrenico? Attraverso l'arma assoluta e non convenzionale dell'ideologia, la quale ha le sue anodine quinte colonne nell'apparato della comunicazione di massa, che ha fatto tesoro degli strumenti di propaganda selezionati nei regimi fascisti o del capitalismo di Stato del secolo scorso, e declinandoli, secondo gli schemi semiologici del collaborazionismo accademico, deprime le coscienze all'infantile passività funzionale agli scopi della propria nociva sopravvivenza. Così, in barba alle conquiste sindacali di decenni di lotte, le multinazionali del primo mondo impongono ai lavoratori dell'Occidente la firma di accordi regressivi e inaccettabili, per poi provvedere con licenziamenti ad personam contro quanti non si dimostrino zelanti nel rispettarli. Si vedano le ultime bravate della Fiat nei confronti degli operai dei residui stabilimenti patri. Sussistono inquietanti analogie con i metodi utilizzati dalla burocrazia stalinista per liquidare i progressi democratici conseguiti dalla rivoluzione del 1917. Sul finire degli anni venti, il controllo della qualità della produzione in fabbrica fu trasferito dai comitati autonomi di officina ai funzionari nominati dalla burocrazia statale, come raccontò ad esempio Wilhelm Reich nel suo illuminante saggio Psicologia di massa del fascismo, 1933. Ma cosa riposa al fondo di tale sistematica mistificazione che gonfia i portafogli del capitale finanziario mentre pauperizza l'economia reale e produce effetti disastrosi sulle relazioni sociali dentro e fuori dai luoghi di lavoro? Ancora e sempre la violenza. A chi sia lecitamente diffidente e desideri approfondire tali argomenti, suggerisco la lettura del breve ed acutissimo testo di Walter Benjamin sulla critica della violenza del 1921. Se nel tempo della decolonizzazione, a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, le potenze occidentali ottennero compensazioni alle perdite territoriali in termini di possibilità di sfruttamento delle materie prime e di commesse industriali, oggi la politica di proiezione di potenza, sotto la guida del monopolio statunitense, si fonda in maniera pressoché esclusiva sulla superiorità militare. Il bilancio della difesa degli Stati Uniti è più che raddoppiato negli ultimi 10 anni, superando la cifra astronomica di 600 miliardi di dollari. Tale politica aggressiva e dissennata ha portato ad una perdita di terreno incontestabile su molti mercati, a vantaggio dei paesi emergenti, in particolar modo nei confronti della Cina, che si profila ormai quale principale e temibilissima rivale della supremazia statunitense. Al di là del ruolo inquietante e palesemente disinteressato a promuovere i processi di integrazione economica e di pacificazione nella regione medio e centro orientale, le recenti minacce occidentali al regime di Ahmadinejad sono da interpretare anzitutto in chiave anticinese. Non solo nel Medio Oriente e in Iran, suo principale fornitore energetico, Ma in Africa e altrove l'industria di Pechino ha tratto opportunità per una prodigiosa espansione commerciale. Incapace di dominare i mercati finanziari in paesi esportatori di merci come la Cina, la finanza capitalista intensifica la sua attività speculativa interna e intraimperiale. Ciò conduce alla spirale dell'economia fittizia, al suo inevitabile collasso e all'accumulazione del debito estero e del deficit commerciale. È questa la tesi che a noi appare del tutto perspicua e coerente dell'economista americano dissidente James Petras. Dunque, qual è la soluzione? O prepararsi al peggio, che potrebbe arrivare molto prima di quanto ci è dato ad intendere, oppure impegnarsi con le proprie azioni e scelte nella micropolitica quotidiana, sui luoghi di lavoro e nelle lotte possibili, anche minime, per la liberazione dal giogo della presente dominazione del capitalismo finanziario.